Trasmissione.
Stanze di cinema.
Bentornati a Stanze di cinema, il programma che vi racconta i film di nuovo in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese, con me ci sono per questa puntata Carlo Cairoli.
Ciao a tutti.
Daniele Valsecchi.
Ben ritrovati.
E come sempre il maestro Zanetti in regia. A te Carlo per le news della settimana.
Iniziamo con la riapertura delle sale, l'abbiamo detto settimana scorsa, un po' di sale sono riaperte, purtroppo molto molto poche.
Sì, i dati di questi primi giorni, di questa primissima settimana di riapertura ci dicono che siamo a circa 120, 130, 150 sale riaperte sulle 2005, 3000 che di solito lavorano e che lavoravano un anno fa. Gli incassi totali al giorno sono scesi addirittura a una somma veramente simbolica, 10.000 euro, circa 2.000 spettatori al giorno complessivi. Sta funzionando relativamente bene con questi numeri, però I Miserabili, il film francese scelto dalla Francia per rappresentare agli Oscar e vincitore del César per il miglior film dell'anno, che sta rimanendo in testa per tutti questi primi giorni d'apertura. Per il resto troviamo alcuni dei film che sono usciti comunque in questo periodo, come per esempio il nostro Favolacce, e alcuni film che erano usciti poco prima del lockdown, ovvero Bad Boys for Life, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e Alice e il sindaco. Secondo un'analisi importante che ha fatto in questa settimana Screen Week, il calo verosimile a fine anno potrebbe arrivare quasi al 50%
D'altronde, più che un aspetto economico in questa prima settimana contava il ricominciare, no? Come su quasi tutte le situazioni post-lockdown. E quindi valutiamo i numeri per quelli che sono, cioè ovviamente talmente piccoli da essere difficilmente commentabili, ma valutiamo ovviamente con un grande viva e con una grande speranza il fatto che delle sale siano riaperte e che delle persone fossero sedute davanti a un grande schermo.
Verissimo. Un problema connesso con la distribuzione dei film nelle sale è anche quello dei premi, tant'è vero che abbiamo detto dei cambiamenti negli Oscar che verranno posticipati ad aprile, e così a ricaduta un po' tutti i premi dell'anno verranno posticipati nel 2021, è il caso dei BAFTA e degli Independent Spirit Awards, che andranno anche loro ad aprile poco prima degli Oscar.
Sì, è proprio così, la nuova data sarà il 25 di aprile, il giorno prima come sempre Independent Spirit Award e una settimana prima i BAFTA. Un'altra news, Carlo, è quella, esatto, che riguarda Armageddon Time.
Esattamente, torna la coppia dello stagista inaspettato, Hathaway e Robert De Niro, questa volta per un film di James Gray, come dicevi tu, Armageddon Time.
Sì, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, è un film per James Gray molto personale, che racconta il suo passaggio da una scuola pubblica a una privata nei primi anni Ottanta, un high school privata assolutamente esclusiva. Nel board c'era il papà del presidente Trump, lo stesso presidente ha studiato in quella scuola, il cast che già prevedeva Cate Blanchett si è arricchito, come dicevi tu, della coppia lo stagista inaspettato, cioè Robert De Niro e Anne Hathaway, ma non saranno i soli, ci sarà anche Oscar Isaac al primo film dopo l'ultimo Star Wars e Donald Sutherland, un cast veramente importante per questo film di James Gray.
Facciamo a tempo a dare anche l'ultima notizia di questa stagione di Stanze di Cinema, perché forse non l'abbiamo detto nell'introduzione, questa è l'ultima puntata, tant'è vero che nella seconda parte non avremo Dark Mirror, ma avremo il nostro gioco corale dei nostri film preferiti o quelli da buttare giù nella torre. Dicevo, facciamo ancora tempo a dare l'ultima notizia, è una notizia legata poi dallo stesso regista di cui parleremo tra pochissimo, ed è Pablo Larraín, che dirigerà un film su Lady Diana, che si chiamerà Spencer, con una protagonista molto particolare per il ruolo di Lady Di, che è Kirsten Stewart.
Sì, esattamente. È un progetto che viene addirittura dal Marché di Cannes, questo marché che è cominciato questa settimana, tutto online, naturalmente.
Marché virtuale.
Esattamente, uno dei progetti più importanti che ha trovato collocazione nel marché e che viene pubblicizzato in questi giorni è appunto questo film che si chiamerà Spencer, che racconterà però solamente 3 giorni di un capodanno, di un Natale dei primi anni 90 nella famiglia della regina e del re d'Inghilterra. E ovviamente è stato scritto da Steven Knight, che è lo sceneggiatore di Peaky Blinders, nonché della promessa dell'assassino, e come hai detto tu lo dirigerà il regista Pablo Larraín, di cui l'ultimo film parleremo subito dopo la nostra pausa musicale.
Ovviamente pausa musicale con una canzone tratta dal prossimo film di cui parleremo, che è Emma.
Sentido, ya no es amistad, él tiene lo que sí, eso es la verdad. Ahora estoy en tu cárcel y nunca me voy a amar. Estoy en tu destino, eso es más que verdad. Esto ya no tiene sentido, ya no es amistad, me tiene enloquecido.
Film di oggi è lo dicevamo prima della pausa, è il nuovo di Pablo Larraín, è uno dei film più fisici che io ricordi negli ultimi anni, dove Emma è la protagonista indiscussa.
Esattamente, è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia a settembre, è uscito in super anteprima il 15 di giugno in streaming, sarà poi distribuito nelle sale a partire dal prossimo mese di settembre, dalla Movies Inspired, che detiene i diritti italiani. È l'ottavo film di Pablo Larraín, è un film molto lontano dai suoi precedenti, è un'opera, lo diciamo subito, squilibrata, imperfetta, molto vitale, però folle, sfrontata, libera, un po' come la sua protagonista. Il film si apre su un semaforo che brucia, avvolto dalle fiamme, nella notte di Valparaíso. Emma è una giovanissima ballerina nella compagnia d'avanguardia diretta da Gaston, coreografo e suo compagno nella vita, nonostante i 12 anni di differenza. Nella città portuale che si arrampica sulle colline, Emma lavora come insegnante di ballo in una scuola elementare e guida una piccola posse di altre ballerine di strada, indecisa se assecondare la visione artistica di Gaston o le pulsioni più basilari del reggaeton, la musica sguaiata che si balla proprio in mezzo alla strada. Nella vita di Emma e di Gaston c'era un bambino, Polo, prima preso in affido e poi restituito ai servizi sociali dopo che il piccolo ha provocato un gravissimo incidente. Il senso di colpa sembra divorare i due protagonisti e il loro rapporto affettivo e professionale. Tutto sembra cadere a pezzi da quando Polo non c'è più. Eppure in questa orgia anestetizzante di movimento, di corpi, Emma ha un piano molto preciso per riprendersi tutto quello che sembrava aver perduto definitivamente.
L'hai detto poco prima della sinossi, è un film piuttosto diverso da quelli di cui siamo abituati di Larraín, che mantiene il suo stile estremamente creativo e in un certo senso visionario, però si affida tantissimo alla fisicità e ai personaggi descritti. ovviamente Emma in primis, ma anche il marito coreografo.
Sì, Carlo, è un film, è, diciamo, è l'ingresso di Pablo Larraín nella contemporaneità, no? Pablo Larraín ha cominciato la sua carriera dopo il suo esordio con una trilogia che raccontava gli anni di Pinochet e poi ha sempre raccontato la storia, i personaggi storici, la moglie di
storie o biografie.
Biografie. E questo invece è un tumultuoso incedere nella contemporaneità, e anche è un film che anticipa quelle che sono state le proteste e gli incendi davvero nelle strade di Valparaíso e del Cile nei primi mesi dell'anno, appena prima del diffondersi della pandemia.
Sono molto d'accordo, Marco, è un film che entra prepotentemente nella contemporaneità ed ha quasi anche però delle visioni di futuro sia nel modo in cui viene rappresentato, con questi colori fortissimi, con queste musiche ridondanti, ipnotiche, che poi partecipano, e con questi corpi che si muovono in una maniera veramente ipnotica e veramente che attira all'interno dello schermo. È un film che dà sprazzi di futuro, di un futuro difficile anche da comprendere, anche perché gli stessi movimenti di Emma, che è seguita sempre sia da lontano che da vicino dalla macchina da presa, sono difficili da inquadrare, da capire in un nesso logico, tranne poi arrivare ad avere una sorprendente spiegazione nel finale. E questo rende il tutto ancora più particolare, perché diciamo, spesso quando c'è una tipologia di film di questo tipo, dove appunto c'è l'aspetto onirico, l'aspetto sessuale che domina così tanto, la storia diventa quasi episodica, mentre in questo caso l'episodico è in realtà tutto calcolato e scritto.
Sì, particolare per Larraín anche la scelta del finale, che in fondo è anche, seppur un colpo di scena, è anche piuttosto leggero, positivo.
Esatto, è un finale ottimistico, no?
Ottimistico.
Come raramente è successo, forse solo in No c'è un finale ottimistico, ma quello era il film della celebrazione della fine della dittatura, ovviamente.
I giorni dell'arcobaleno, ricordiamo.
Esattamente. E qui davvero sì, c'è un ottimismo decisamente inaspettato, un po' come tutto il film, naturalmente. Un finale leggero, riconciliato, così asimmetrico, no? Come raramente è accaduto
sembra film. Quasi che questo messaggio di futuro e di positività sia legato alla follia. La follia rivoluzionaria che vince, in
la
questo
follia di
si chiude forse il cerchio con le sue opere precedenti.
È probabile, si apre probabilmente una fase nuova, anche se la notizia che abbiamo dato pochi minuti fa,
certo,
sul ritorno a raccontare le Didi, è un'altra invece, è un altro affondare in un altro passato, in un'altra storia, in un'altra favola, è curiosa.
Anche perché, Marco, in tutta onestà, diciamo, il richiamo di questo Emma rispetto ai film precedenti di Larraín in effetti è stato molto minore. Quindi può essere che il regista o i suoi produttori abbiano ripensato.
È probabile anche questo. Non so se il film è stato comunque ostacolato nella sua distribuzione internazionale dalla pandemia, dal lockdown. È probabile. Certamente noi che l'abbiamo visto a Venezia siamo rimasti molto scioccati, come tutto il festival, da un film che era davvero inatteso, così, nelle forme, nei modi con cui invece di solito ci si relaziona col cinema di Larraín. C'è da dire che è anche una dichiarazione d'amore a questa attrice assolutamente inedita, una ballerina
bravissima,
costretta a tagliarsi i capelli dipingendoli di questo biondo.
Mariana Di Girolamo. Giovane, meravigliosa in questo film.
Sì, è anche un personaggio giovane, molto lontano. Allora, c'è un'idea, secondo me. Larraín ha fatto sempre di solito film da un punto di vista dei figli, guardando i padri. Questo è forse il suo primo film in cui il rapporto si rovescia, no? E lui, il padre, in questo film, è la protagonista, è come se fosse la sua figlia, come se fosse una nuova generazione, un nuovo modo di raccontare il suo paese.
È un film che certamente vi consigliamo di andare a cercare magari quest'estate in qualche arena estiva e di valorizzarlo, insomma, di vederlo. Ora prendiamoci una pausa musicale, ci ascoltiamo Marvin Gaye che ci introduce al secondo film di oggi.
sbagliare strada. La strada giusta per te è Morbidelli Auto a Gualdo Tadino.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Tutti i tipi di fuoristrada con l'esclusiva di zona della gamma Suzuki vetture e fuoristrada.
Pirlusato, garanzia su ogni acquisto e vasta disponibilità di automobili a chilometri zero.
Morbidelli Auto, paga il tuo usato in contanti e rifinanzia il nuovo a tasso agevolato.
Autosalone Morbidelli Auto a Gualdo Tadino, in via Flaminia, chilometro 190. Tra tante strade, la più affidabile.
La simpatia dell'hamburger, la bontà della pinsa romana, le allegre fritture tra mille sapori e colori diversi. Tutto questo è Gargotta, in corso Piave di fronte Piazza Mazzini a Gualdo Tadino. Prodotti di qualità garantita con la bontà dell'esperienza dello street food. Gargotta, con servizio takeaway da sporto diretto o consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo. Gargotta, buon cibo e buon bere nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 333 88 69 985. Se poi vuoi vivere un'esperienza gustativa con la cucina tipica umbra in una location unica, ti consigliamo il Rifugio Mainardi a Monte Cucco, Pian delle Macinare. Stessa gestione, con tanta bontà.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su RT.
Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole. Non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane,
ma non sparisce mai la sete.
Sarà la distrazione, sarà che ho sempre sarà in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo.
Se in mezzo alle strade
o nella confusione
piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere
in mezzo a mille persone,
stazione dopo stazione. Visti per davvero, non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio il silenzio. La città incontro il tuo deserto, che io innaffio da sempre. Sarà la mia missione, sarà che ora un fiore nella bocca. Sei in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per forza vorrei bere in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione. Se non scendo quella giusta è colpa mia,
ma senza te chi sono io? Un mucchio di spese infilate, un libro in francese che poi non lo so.
Se il tuo nome io una lettera per volta vorrei bere in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione. Se non scendo quella giusta è colpa.
Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
Buio in sala. Questo è Stanze di Cinema.
Questo è Stanze di Cinema.
Rieccoci in onda per la seconda parte di Stanze di Cinema, l'ultimo film di oggi, ma anche l'ultimo film della stagione di Stanze di Cinema per quest'anno è un film d'animazione Disney ed è Onward.
Sì, Carlo, sarà uno dei film che ci accompagneranno nel nostro ritorno in sala. È stato più volte rimandato da Disney, non ha fatto parte nemmeno delle prime uscite italiane di Disney Plus. Arriverà in sala a metà del mese di luglio. Lo anticipiamo giusto per voi. È un'animazione appunto della Pixar, diretta da Dan Scanlon, che ha debuttato con Masters University nel 2013. Scanlon ha messo molto di suo in questa storia e nella scrittura di Onward, rievocando sentimenti e paure della sua infanzia, orfano di padre ad appena un anno e con un fratello più grande di lui. I protagonisti di questa storia sono due elfi, Ian e Barley, il primo timido, introverso, quasi trasparente, in casa e a scuola, il secondo invece esuberante, ciarliero, appassionato di giochi di ruolo e di mondi fantastici. È il giorno del 16° compleanno del più piccolo e la madre gli consegna un regalo che il padre, morto tanti anni prima, senza mai conoscerlo, aveva lasciato a entrambi. Un bastone magico con una gemma che consente di riportarlo in vita per un solo giorno pronunciando una formula magica. Barley non ci pensa un attimo, ma non è lui ad avere ereditato i poteri magici. Quando tocca a Ian ripetere l'incantesimo, la magia riesce a metà e invece di riportare in vita il padre, Wilden Lightfoot, per intero, si materializzano purtroppo solo le gambe. La magia è così incompleta, ma la gemma magica si è consumata. Ne servirà un'altra per completare l'incantesimo. Barley e Ian decidono così di partire per la loro avventura alla caccia della misteriosa gemma di Fenice. Il viaggio comincia alla taverna del Manticore, ma non tutto quello che narra la leggenda è come se lo sarebbero aspettato i due fratelli.
Questo fantasy della Pixar è un film particolare. Particolare innanzitutto perché ricava piene mani dall'universo del fantasy, dal più classico, dal Signore degli Anelli, da tutta Harry Potter, quindi tutto quello che è fantasy nell'accezione più ampia del termine viene rimescolato all'interno di questo film. E poi è anche un fantasy che rompe la quarta parete, nel senso che uno dei due fratelli è un grandissimo appassionato di fantasy, nel senso che è un grande giocatore di ruolo, e quindi c'è tutto un aspetto di passione del mondo nerd e di tutte quelle che sono le sue modalità. Quindi c'è questa parte divertente dove si gioca, ma si gioca in una vita vera e peraltro in un mondo che in epoca antica era molto forte, pieno di magia. E quindi c'è anche tutto il tema di recuperare la magia nella nostra vita moderna. Un soggetto, una sceneggiatura molto pieni, molto fitti, molto densi di temi, di citazioni, quella del padre, quella del lutto, quella dell'andare avanti. Ci sono tutta una serie di tematiche molto strette in questo film, quasi troppe, verrebbe da dire, non c'è. Tanto che poi la storia si svolge invece in una maniera un po' derivativa, un po' troppo lineare rispetto alle potenzialità di questa narrazione. Ed è lì un po', mi sembra, Marco, il limite un po' di questo film, cioè questo, quello di non essere, soprattutto per i canoni Pixar, attenzione, ci si aspetta sempre tantissimo da un film Pixar, di non essere particolarmente innovativo, particolarmente interessante, pur partendo appunto da una storia che può dare molto e che contiene molto.
Esattamente così, Daniele. Come dicevi tu, è in gran parte la storia un po' derivativa, non solo deriva da come dicevi tu, dall'universo fantasy degli ultimi 20 anni, no? È stato molto ricco, ma deriva anche per Tony anche dal cinema spielbergiano degli anni 80, che è evidentemente quello con cui Scanlon è cresciuto. Qui i riferimenti sono tuttavia meno espliciti e si sommano ad altri molto più pertinenti e al vissuto personale di Scanlon, che è evidentemente molto forte, che rende il film comunque sincero nel suo approccio di fondo, no? Che infonde nel film uno spirito comunque malinconico, commovente, che lascia comunque colpito.
A vari livelli di lettura, peraltro, quindi c'è sempre un aspetto interessante. Marco, io ho valutato una cosa, che a livello visivo,
ecco, ne volevo parlare anch'io, sì.
Pixar, che sono stati anche assolutamente innovativi, rivoluzionari, che ci hanno portato veramente ad avere la magia negli occhi mentre guardavamo, mi sembra un film normale.
Sì, Sì, è vero, se c'è un limite è proprio nell'animazione, non c'è dubbio, no? L'animazione di questi due elfi è un po' così, non è certamente tra le cose memorabili che ha prodotto la pizza.
Questo ovviamente va un po' a detrimento di tutto, proprio anche della storia in sé, non solo gli elfi, tutto l'universo creato in questa modalità così rotonda, sembra quasi un mediocre DreamWorks, mi farebbe da dire, invece che un Pixar di alto livello, quasi un televisivo in alcune cose, quasi un cartone. Forse questa voglia di anni 80, di Amblin, di queste tipologie di cartoni, ha un po' pesato su questa scelta.
E a proposito di anni 80, proprio dagli anni 80 arriva la canzone che ha fatto il seguito e la base del trailer di Onward, questo è George Michael. Torniamo in onda e arriviamo alla parte forse più giocosa della stagione di Stanza del Cinema, quella in cui ci divertiamo e vi invitiamo a fare lo stesso gioco anche voi, a giudicare tutti i film dell'anno. Abbiamo preso quelli della stagione cinematografica, dalla prima a questa puntata di Stanze di Cinema. Abbiamo diviso i temi in base un po' dal migliore al peggiore e ognuno di noi esprimerà poi il suo giudizio. Partiamo da, secondo me, il più facile, perché andremo sicuramente d'accordo sulla risposta, che è il premio Colpire al Cuore, il migliore film della stagione.
Chi vuole Carlo, devo dirti la verità, non è semplice perché di solito ero più preparato su queste classifiche. Perché, come sapete, a fine stagione anche sul sito Stanze di Cinema noi pubblichiamo i film migliori dell'anno. quest'anno questa lunghissima pausa e l'attesa di nuove uscite ha un po' sabotato queste scelte. Ripensandoci molto velocemente, io ho almeno un trio di film che sono certamente Parasite, il premio Oscar e il Palma d'Oro della stagione, The Irishman, l'ultimo film di Martin Scorsese, e voglio dire anche un altro film coreano, quel Burning, che è passato un po', diciamo, con meno enfasi rispetto agli altri, ma è certamente uno dei film più interessanti e stimolanti dell'anno.
Concordo pienamente con Parasite, aggiungerei anche Tarantino e Joker.
Beh, il quartetto è perfetto. Parasite, The Irishman, Joker e C'era una volta Hollywood sono certamente i film più importanti di quest'anno, però c'è proprio un vincitore assoluto che è il film coreano. Parasite ha dominato da ogni punto di vista, dominato l'aspetto festival, dominato i premi, gli Oscar, dominato al botteghino, dominato per la critica. Direi che veramente se c'è una volta in cui un film ha dominato su tutti, mai come quest'anno, quindi ode a Parasite.
Prendiamoci ora una pausa musicale, questo è Frank Sinatra.
I never found a rainbow, never saw a pot of gold. I lost the dice in Vegas every single time that I rolled. I've stamped my daydreams canceled and the winter's getting cold. Everything happens to me. I've known a lot of ladies, but there's something that I lack. Each time that there's a breakup, I'm the one who holds the sack. And when I give my heart away, I always get it back. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me, and I've mortgaged all my castles in the air. Now in the school of life, well, I was lucky just to pass. Now I'm chasing rainbows with the losers in the class. But pal, you don't find rainbows in the bottom of a glass. Everything happens to me. Telegraphed and phoned, I sent an airmail special to...
Siamo arrivati alla fine di questa stagione di Distanze di Cinema. Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi in quest'anno.
E tutti i nostri ascoltatori e i lettori.
Noi torneremo ovviamente a settembre, ma vi invitiamo a continuare a seguirci su stanzedicinema.com, sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, e ovviamente se volete recuperare tutti i nostri podcast che sono sempre disponibili su Spotify e tutte le varie piattaforme, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast.
Da Marco Albanese, Carlo Cairoli, Daniele Valsecchi e dal maestro Zanetti in regia, buon film a tutti e buona estate di cinema a tutti.
Ripartiamo con gusto e con una novità, la pizzeria. il ristorante pizzeria Beccofino vi aspetta in un ambiente rinnovato, suggestivo e accogliente, con ampio giardino all'aperto e con le specialità di Fiume: gamberi, storioni, trote e una grande varietà di piatti della cucina tipica umbra per soddisfare ogni vostra richiesta. Dal tardo pomeriggio, spazio agli aperitivi e apericena. Su prenotazione, banchetti per cresime, comunioni, cerimonie, feste di compleanno, cene aziendali. Ristorante Pizzeria Beccofino, a Boschetto di Gualdo Tadino. Telefono 335 31 68 70. Per noi ogni dettaglio è importante.
I colori dell'estate: rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona. Scopri come su avis.it. Avis, da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
GRT Sport. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. L'Inter non va oltre il 2-2 in casa del Verona nel posticipo serale della 31esima giornata di Serie A, scendendo al quarto posto e subendo il sorpasso dell'Atalanta. Nerazzurri già sotto al secondo per la giocata sulla sinistra di Lazovic, ma poi bravi a rimontare nella ripresa con la rete di Candreva al 49esimo e l'autorete di Di Marco 5 minuti più tardi. Nel finale la rete di Veloso dal limite ristabilisce la parità. Se vogliamo vincere dobbiamo ridurre le disattenzioni. Così mister Conte, che sentiamo?
Dispiace, sappiamo che ci sono tante situazioni da migliorare e tante situazioni su cui dobbiamo lavorare. Noi ci stiamo lavorando tanto, a volte raccogliamo nel lavoro che facciamo, altre volte magari ci vuole un po' più tempo per raccogliere il lavoro che si fa. Se vogliamo comunque fare campionati comunque importanti e stare lì a lottare per qualcosa di importante, queste disattenzioni bisogna comunque, non dico eliminarle, però quantomeno ridurle e migliorarci.
E il primo posticipo della 31esima giornata vede un Udinese ormai salva sbancare il Paolo Mazza di Ferrara, stendendo 3-0 la SPAL. La sfida viene già decisa nel primo tempo. De Paul sblocca il risultato al 18esimo sfruttando un errore di Bonifazi, mentre la seconda rete arriva al 35esimo con Okaka. Lasagna firma il tris nel finale della gara. Brutto KO per la SPAL, che resta ultima e si avvicina alla retrocessione. Oggi in campo la Serie B per la 33esima giornata. E manca sempre meno alla ripresa della Champions League. Si riparte il 7 e l'8 agosto con le gare di ritorno ancora non disputate degli ottavi di finale. Da lì in avanti ritmo serrato per quarti, semifinali sino alla finale del 23 agosto. Il tutto con la formula del Final Eight a Lisbona, decisione necessaria dopo la pandemia. Dalle 11.55 il sorteggio. I motori si chiama Gran Premio di Stiria per distinguerlo da quello disputato lo scorso fine settimana, ma il circuito è lo stesso, sia il Red Bull Ring in Austria. Due gare in successione sulla stessa pista non era mai successo in Formula 1, solo una delle tante novità imposte dalla convivenza con il coronavirus. A motori spenti si è parlato di mercato piloti 2021 e Sebastian Vettel ha confermato che se dovesse restare a piedi non sarebbe certo per mancanza di motivazioni. Mi prendo il tempo necessario per decidere, ha detto il tedesco, che a fine anno lascerà la Ferrari. Al momento tutte le opzioni sono aperte: continuare, fare una pausa o ritirarmi. Certo, vorrei ancora conseguire i risultati che ho ottenuto in carriera. Quindi, ha aggiunto Vettel, se sarà, dovrà essere un team competitivo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. avis.it.
L'estate è fatta di sole,
spiagge,
notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.
Early in the morning I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. 'Cause even though I'm old and knowing I know how to shake off the past, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand.
Radio Tadino, sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione. La produzione industriale a maggio schizza in alto, segnando un aumento del 42,1% rispetto ad aprile. Lo rileva l'Istat parlando di una significativa ripresa delle attività dopo il lockdown. Il confronto congiunturale, ricorda l'Istituto di Statistica, è con un mese